Dunque, io vorrei molto velocemente provare a fare un bilancio, ovviamente parziale, idea abbastanza soggettivo della situazione del Molio in Francia, 5 anni, più di 5 anni dopo la fonda del 2005. In realtà, chi dice di fonda del Molio parla di un ciclo di lotte a cavallo tra il 2005 e il 2006. Tra l'ottobre 2005 e l'agosto del 2006, che ha visto collegarsi tra di loro tre tipi di movimento che già esistevano in modo parallelo in Francia da una ventina d'anni, dai primi anni 80, con punte anche alte di contestazione e di organizzazione e anche con vittorie non da poco, ma che esistevano in modo separato l'uno dall'altro. Uno era il movimento delle banlieue, che sicuramente non esiste nel 2005, esiste dall'82-83, il secondo era il movimento universitario, studentesco, che anche lì ha avuto delle punte altissime negli anni 80 e negli anni 90, e poi infine il movimento dei sans-papiers, degli immigrati senza documenti. Ora, nel 2005-2006, in sei mesi, si sono ricongiunti in modo totalmente inedito questi tre tipi di movimenti, che erano eterogenei ovviamente per soggetti di partenza, ma anche per modo organizzativo, per modo di esprimersi, e finora, cioè fino al 2005, per rivendicazioni e posti in gioco. Questi tre pezzi, letteralmente, di movimenti si sono costruiti insieme, articolati senza mai unificarsi, ma con un'organizzazione delle parole d'ordine e delle rivendicazioni che erano comuni. In quel caso, mi sembra che la ricomposizione di classe e l'organizzazione del comune, visto che questo è il titolo di queste giornate, si sono date in modo assolutamente potente e si sono date in modo potente sotto la stessa bandiera, sotto l'idea di una rivendicazione di un diritto incondizionato a una vita socialmente, culturalmente, politicamente degna, piena. Questo ci ha portato, quando dico ci, è soltanto perché siamo tanti ad aver riflettuto alla cosa, a riconoscere nella parola comune in realtà tre cose, e tre cose che sono diverse e complementari e che di volta in volta possono essere prese in considerazione separatamente, ma che in realtà spesso si danno insieme, perché comune è ciò che politicamente viene costruito come soggetto al contempo diverso e unitario ma non unificato. Quindi comune è il triplice soggetto delle lotte del 2005-2006. Due, comune è anche quello che viene sperimentato come modo di organizzazione all'interno di un momento di lotta o di conflittualità precisa, organizzazione che di volta in volta si ridefinisce strategicamente rispetto al rapporto di forza. E poi infine comune è anche quello che viene prodotto, cioè i discorsi, le pratiche, le strategie che escono fuori da questo momento, che è un momento di soggettivazione collettiva in occasione di questa rivendicazione di vita socialmente e politicamente degna, cioè in occasione di una lotta o di una denuncia di una condizione di precarizzazione della vita. Allora, anche questo ci porta o ci ha portato a riflettere su quello che si intendeva per precarietà, perché precarietà era di volta in volta definito in funzione della situazione e dall'urgenza vissuta dagli stessi soggetti come precarietà davanti al lavoro. Per esempio, la precarietà degli studenti confrontati al progetto di CPE, cioè di contratto primo impiego, costruito, formulato dal governo francese, che in pratica significava una distruzione del diritto al lavoro per le popolazioni giovanili in entrata sul mercato del lavoro. Ma precarietà voleva dire anche la precarietà dei ragazzi delle banlieue, non solo davanti al problema del lavoro, che poi alla fine non è il primo problema che si pone in banlieue, ma come condizione biopolitica, cioè come precarizzazione dei modi di vita in banlieue, e poi come precarizzazione assoluta della condizione dei sans-papiers, dei migranti senza documenti, per i quali tutto ciò che rappresentava una vita veniva ipotecato
da quella condizione dei sans-papiers, cioè dal diritto alla casa, alla salute, l'educazione dei figli, ma anche la stessa possibilità di mangiare e di dormire. Insomma, precarietà era tutto questo, era il nome comune di una condizione generale, generica, diversificata, assolutamente non omogenea, di una condizione di insicurezza generalizzata nella vita e nel suo intero, di una condizione di insicurezza biopolitica. Ora, oggi la situazione in banlieue è assai peggiorata, quindi assai buia, almeno in apparenza, poi magari ci torno sulle apparenze, perché probabilmente questo comune sperimentato nella lotta di unione tra diversi, questa forma di lotta comune, sperimentata 5-6 anni fa, si è disgregata. In banlieue c'è negli ultimi 3-4 anni un indurimento radicale della situazione, cioè per chi ci lavora o ci lavorava, penso a tutti noi, ma anche a chi faceva inchieste, molto più semplicemente a chi ci svolgeva lavoro sociale, c'è la difficoltà proprio materiale e fisica ad entrare ormai nelle banlieue. C'è l'apparente assenza di nuclei, focolai, luoghi di lotta, quindi una scomparsa di quello che si era sedimentato a metà degli anni 2000. C'è una spoliticizzazione radicale di ogni forma di rifiuto e anche della violenza stessa, che nel decennio dal 91-92 fino al 2005-2006 era stato un crescendo di politicizzazione. La violenza in banlieue c'è sempre stata, ma il carattere determinante della politicizzazione della violenza era abbastanza ovvio. Ora, oggi, la violenza in banlieue è molto più simile a quello che voi trovavate all'imperfetto nelle favele brasiliane prima che ci fossero, per esempio, le politiche di Lula, per darvi un esempio. Ecco. Quindi questa spoliticizzazione della violenza è anche un'espansione assolutamente radicale di, nel caso delle banlieue francesi, del traffico di droghe dure, in cui la violenza materialmente è la pallottola vagante che quasi ogni giorno, penso a Parigi in particolare, in una banlieue che ha fatto scalpore recentemente, che è Sevron, vicino a Roissy, l'aeroporto, le pallottole vaganti che attraversano le scuole materne, perché lì si tratta di faide tra bande e la gente vive in mezzo a quelle faide. Quello è diventata la violenza e non più la violenza delle barricate, delle sommosse. Secondo polo, molto velocemente, le università. Università, ci sono stati in Francia due tentativi di far ripartire un movimento, due anni successivi, 2008, gli studenti lasciati soli, e con enorme responsabilità di chi li ha lasciati soli dall'interno dell'università stessa e da fuori, e poi nel 2009 un movimento in cui paradossalmente la rivolta era partita dai prof e ricercatori, precari e non, anche garantiti di fronte alla nuova legge universitaria, ma che immediatamente con grande intelligenza era stata appoggiata dagli studenti, tra 10 e 15 settimane di sciopero in 53 università francesi su 82, quindi più del 50%, che significa un semestre bianco, e che alla fine si è chiuso in un fallimento abbastanza radicale, di cui paghiamo ancora gli effetti. Ora, è, credo, abbastanza interessante interrogarsi sulle ragioni di questo fallimento francese. Probabilmente la grande difficoltà delle lotte in Francia, ma credo che sia un problema che precisamente interroga il nostro rapporto col comune, è l'enorme difficoltà a uscire da configurazioni corporative o di settore. Se voi ci pensate, negli ultimi 20 anni ogni forma di contestazione o di lotta in Francia è stata vincente solo nel momento in cui è riuscita a incrociare altri fronti di lotta. Ed è il caso del 2005, ma prima ancora è il caso del 95, delle grandi lotte, del grande sciopero dell'inverno del 95. Ogni volta che avete 2, 3, 4 anime, tra virgolette, che si costruiscono in un atto comune, quella può essere una lotta vincente. Quando invece si disgrega su lotte corporative o di settore, è quasi sempre un fallimento. Quindi l'ultima lotta universitaria, quella del 2009, nonostante l'estensione dello sciopero universitario, l'impossibilità a uscire da una lotta di categoria, studenti allargata a studenti prof garantiti e non, quindi anche precari, non bastava. E però siamo stati incapaci di allargare dall'interno dell'università, per esempio, lavoratori tecnici, amministrativi, che rendono paradossalmente possibile il lavoro universitario e la produzione di intelligenza comune dentro l'università, cioè mense, biblioteche, agenti delle pulizie, amministrazione, che non sono mai stati coinvolti. Prova, se ce ne fosse bisogno, supplementare, quest'anno, laddove sembrava tutto completamente schiacciato sulla disfatta, chi ha continuato la lotta in Francia dall'interno dell'università sono proprio questi, cioè i lavoratori delle pulizie, amministrazione, biblioteche mense, che sono stati assolutamente lasciati soli, anche da noi. E devo dire che, ma me ne assumo anche la colpa piena, ma credo che ci sarebbe un oggetto di un po' di riflessione da fare, non sono mai stati o pochissimo coinvolti in tutti i lavori che abbiamo fatto collettivamente attorno all'università, penso anche alle cose organizzate dalla stessa EduFactory, come se ci fosse lì un discorso sulla immaterialità o cognitività o intelligenza del lavoro oggi, e però questo non arriva a includere chi pulisce i bagni o chi prepara i pasti. Quindi questo. Insomma, il comune è stato un po' perso per strada. Ora, su questo tipo di chiusura, e non mi dilungo perché vorrei arrivare negli 8 minuti che rimangono alle cose che volevo dire, su questo tipo di sperimentazione si è chiusa anche un'esperienza che era stata anche un po' la matrice delle lotte in Francia negli ultimi 10 anni, che era quella fatta dagli intermittenti e precari dello spettacolo, che sembrava poter diventare una matrice di lotta per gli intermittenti e precari in generale, laddove in realtà la lotta è rimasta all'interno del mondo dello spettacolo, si è conclusa con una trattativa settoriale sullo statuto degli intermittenti, quindi si sono fatti fregare in realtà dal governo, e poi si è chiusa su se stessa, ecco. Ora lascio da parte il caso dei migranti, anche se ci sarebbe molto da dire sull'indurimento della situazione dei migranti. Ora, le banlieue oggi sono interessanti non solo perché in realtà non è tutto così buio e pessimistico come sembra, ma perché a parte il fatto che nel 2004-2005 avevamo la stessa impressione che niente sarebbe mai più uscito dalle banlieue, che qua era la morte sociale e politica e che quindi ormai non c'era più niente da fare, poi ci siamo trovati con questa rivolta che ci ha sollevati tutto, perché era un segno di vitalità nonostante tutto, quindi le sorprese ci sono sempre e ci possono essere anche oggi o domani, quindi non soltanto per questo, ma perché mi sembra che lavorare oggi o interrogarci oggi sulle banlieue faccia tornare o ci costringa a tornare su due elementi di analisi di cui abbiamo parlato ampiamente ieri e sul quale si articola in parte il dibattito e che secondo me si tratta di interrogare. Non dico per interrogarne la validità, perché è ovvio che questa validità c'è, ma l'efficacia in tutte le situazioni, e questi due elementi che io vorrei così buttare nella discussione comune sono ciò che intendiamo per lavoro, visto che qua di lavoro si parla, e ciò che intendiamo come campo di validità della coppia composizione tecnica, composizione politica, perché composizione tecnica, composizione politica è precisamente composizione tecnica e politica del lavoro, anche se per lavoro intendiamo oggi una cosa che ovviamente è assai spostata rispetto a quello che poteva essere la comprensione del lavoro 30 anni fa. Ora, per questo le banlieue, credo, insegnano abbastanza. Nel 2006, nel momento proprio della rivolta, i numeri della disoccupazione in banlieue erano in realtà quelli che troviamo oggi, che non sono variati, e cioè la media nazionale della disoccupazione in Francia è al 10% circa, in banlieue la disoccupazione era il 20% e la disoccupazione giovanile all'interno delle banlieue era, ed è ancora oggi, attorno al 40-45%. Oggi la situazione è invariata, quello che invece è, secondo me, da interrogare è quello che si dà per lavoro e non è detto che sia sempre la stessa cosa, per produttività sociale. In banlieue è chiaro che c'è un restringimento, precisamente perché erano distretti di lavoro tradizionalmente dediti al lavoro industriale, c'è stato un restringimento assai drastico delle possibilità di lavoro, e in questo intendo il lavoro formale, quello che i francesi chiamano molto semplicemente l'emploi nelle statistiche e nelle inchieste sociologiche. Però accanto c'era, ed era il caso nel 2006, sempre quell'enorme massa di lavoro informale, di lavoro sommerso, di forme di riorganizzazione, ridistribuzione dei lavoretti, che non arriva ovviamente alla proporzione italiana. Vi ricordo che in Italia il 32% del PIB è sommerso, ma che insomma teneva. E quando io dico teneva, voglio dire che fungeva anche da ammortizzatore sociale non statale, e quindi permetteva una ridistribuzione, non solo permetteva una ridistribuzione per cui la gente campava nonostante tutto, ma suscitava, produceva in realtà questa enorme valorizzazione sociale, che poi di volta in volta poteva, o non, ma spesso poteva essere captata, riappropriata dal capitale. Gli esempi che si fanno sempre sono quelli noti, non so, tutto il distretto della moda, per esempio streetwear, eccetera, eccetera, arti grafiche, musica, lo stesso cinema. Luc Besson, per citare uno molto famoso, ha stabilito i suoi studi cinematografici, aveva il progetto nel 2006 di farlo proprio in banlieue per riappropriarsi di tutta quella produttività diffusa che permetteva il territorio della banlieue. Però c'era anche qualcosa che, al di là dell'emploi e di quello che i francesi chiamano appunto questo enorme continente del sommerso e o informale, che chiamano l'activité nelle statistiche sociologiche, c'è emploi e poi c'è activité, ecco. Accanto a emploi e activité c'era una terza categoria, non è categoria, ma realtà della produttività della banlieue, che era quella del lavoro politico, cioè quella della soggettività politica che si stava costruendo nell'interazione, nello scambio, nella discussione e anche in queste punte acute che erano i movimenti di lotta. Quindi avevate tre piani: lavoro, attività, chiamiamola così, e poi produzione di soggettività, perché anche produzione di soggettività è produzione ed è valore. Ecco. Oggi mi sembra che quello che a me mi imbarazza, e con questo non dico che sia una denuncia effettiva della coppia composizione tecnica e composizione politica, che funziona, ma è il fatto che composizione tecnica e composizione politica funziona su emploi, impiego, lavoro, e su attività, tutta la produttività sociale diffusa, informale e o sommersa, ma che composizione tecnica e politica non si applica, o almeno io non riesco a farlo, su produzione di soggettività. E questo è un primo punto. Il secondo, e salto perché sennò qua non arrivo alla fine, il secondo punto è che quando io dico questo delle banlieue, in realtà si potrebbe pensare ad altre banlieue, perché la banlieue di cui parlo è quella del nord di Parigi, ma si potrebbe pensare alla banlieue dell'Europa. Perché se voi guardate a quello che sta succedendo in Spagna, è esattamente questa configurazione, e la Spagna è la banlieue dell'Europa. Dico Spagna, dico Portogallo, dico Grecia, dico Irlanda, dico tra poco l'Italia, e dico in realtà anche i paesi del Maghreb, di cui abbiamo visto la rivolta recente. E cioè l'emploi non c'è, o c'è sempre di meno. Vi ricordo che in Spagna disoccupazione media 20%, disoccupazione in zone disagiate sud di Spagna 40%, punte di disoccupazione giovanile 75-80%, penso ai giovani del sud dell'Andalusia, quelli che sono gli acampados, quelli che hanno occupato le piazze. Ora, in quale misura composizione tecnica e composizione politica si applicano a quelli che sono accampati nelle piazze spagnole? E in quale misura la produzione di soggettività non eccede, in realtà, questo non vuol dire che non valga, però non eccede quella restrizione dell'idea che abbiamo della produzione sociale alle varianti del lavoro, anche se profondamente trasformate dai cambiamenti che da anni andiamo studiando. Quindi questo è un problema. Ultimo punto, e su questo finisco, e anche questo ci deve far riflettere. In banlieue, in Francia, oggi, e credo che il valore paradigmatico della banlieue possa essere applicato ancora una volta ad altre scale, Europa e mondo, e ad altre situazioni, c'è chiaramente nelle politiche neoliberiste di Sarkozy la scelta di creare una nuova apartheid sociale, che di volta in volta ovviamente viene sovradeterminata da un apartheid generazionale, giovani, da un apartheid etnica e culturale, perché sono ovviamente molto di più immigrati, e da un apartheid di genere, perché il banlieusard, l'abitante della banlieue, è banlieusard, sì, però è immigrato, seconda, terza cosa è donna, e quarta cosa è giovane. Quindi tutte queste articolazioni di determinazione e di contraddizioni vanno pensate insieme. Quindi in banlieue oggi questa apartheid esiste, ed è una apartheid che consiste nel tagliare fuori letteralmente chi abita lì, quindi intere fasce di popolazione, dall'idea della produttività, ai tre livelli: assenza totale di politiche di incitazione al lavoro, di investimento per sviluppare prospettive di lavoro, il mercato del lavoro; due, schiacciamento della possibilità del lavoro informale e o sommerso. Non ho tempo di soffermarmi, ma Daniel Cohen, che è un economista che lavora alla scuola normale superiore, diceva poco tempo fa, in modo assolutamente giusto, in banlieue francese, così come in Spagna, e anche lui faceva il paragone, gli effetti della crisi sono andati a schiacciare, ad impattare non il campo del lavoro formale, bensì tutto quello che faceva l'ammortizzatore sociale. Se è esplosa la Spagna oggi, non è perché c'è meno lavoro, è perché è saltato quell'ammortizzatore sociale che era allo stesso tempo la distribuzione informale del lavoro, il modo di arrangiarsi, e quindi la distribuzione familiare o di quartiere o di gruppo o di clan del reddito. Quindi la crisi è andata a impattare il secondo livello, e poi c'è il terzo livello, che è il livello della soggettivazione. E la cosa impressionante è che si assiste a una serie di politiche, attraverso dispositivi di governance abbastanza precisi, per impedire la possibilità della soggettivazione politica. Quindi i tre livelli. Non entro nei dispositivi, ce ne sono, toccano i trasporti, toccano la scuola, toccano i luoghi di riunione, associazione, condivisione, toccano i modi di vita direttamente, eccetera, eccetera, e lasciano svilupparsi, e non è un caso, come unico luogo di socializzazione nelle banlieue, le moschee. E anche su questo è abbastanza interessante andare a chiedersi perché. Quindi la scelta sembra di dire il costo sociale di questa creazione di nuova apartheid è comunque interessante rispetto al pericolo, al rischio politico della sommossa che questo implica. E credo sia un'opzione da valutare seriamente. Ultima cosa, e su questo finisco realmente, ed è il secondo punto in realtà di domanda che volevo così buttare nella mischia del dibattito comune, ed è un punto che lo voglio dire perché a volte io sono maldestra, quindi non ha nessun tipo di intento polemico, però è una vera questione. Negli ultimi 5-6 anni, grosso modo dall'arrivo delle banlieue in poi, il lavoro che abbiamo fatto in modo collettivo, ma in particolare in Francia, ma non solo, si è spostato da qualcosa che era una presa in considerazione dello spazio della metropoli. Si diceva, mi ricordo all'epoca, quella formuletta probabilmente non così vera, ma insomma era efficiente, la metropoli è ciò che era la fabbrica, la metropoli è oggi per il mondo post-fordista ciò che era la fabbrica per la produzione fordista, cioè il luogo della produttività sociale. E ci si è spostati da questo lavoro sulle forme di vita e di produttività nella metropoli a qualcosa che è stata una invece centralizzazione sulla figura dell'università. Ora, è chiaro che l'università è per definizione un luogo di produzione e una posta in gioco essenziale nel ciclo di lotte che si era aperto allora. Però è anche vero che restringere sull'università lascia fuori, taglia fuori ogni forma di sedimentazione, accumulo, circolazione di saperi che non si danno nelle università, anzi le cui politiche universitarie hanno sancito l'esclusione dal campo del sapere. Da lì l'importanza, e mi rifaccio a quello che diceva Clio prima, dell'importanza della narrazione, che è una forma di sapere e di autosapere, ma che non viene minimamente contemplata da questa centralizzazione attorno alla figura dell'università. Con questo non dico ancora una volta che non sia essenziale lavorare sulle università, perché le università poi tra l'altro negli ultimi anni hanno assunto una centralità fondamentale, però stiamo attenti a non ricreare qualcosa come un'egemonia dell'università sul resto della vita dei saperi. Dico una parolaccia e ovviamente non è questo, però vi giuro che a volte quando sento alcuni discorsi, c'è un'ambiguità, discorsi non nostri, però discorsi comunque sui media, sui giornali, quasi un'avanguardia rispetto a quello che può essere la definizione del sapere. Quindi produzione non è sempre lavoro e sapere non è sempre conoscenza universitaria, e quindi torniamo a interrogarci su quello che intendiamo per sapere e per sapere sociale. In questo caso, su questo punto, credo che questo sapere sociale, che è anche sapere della lotta, sapere dell'organizzazione e sapere della rivolta, su questo punto credo che Spagna e Tunisia insegnano. Ecco.